4 mattino, estate.
Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, prima parte di 24 mattino estate. Abbiamo il tempo prima della viabilità per la prima pagina del Sole 24 Ore, che ha un'apertura legata all'andamento delle borse di ieri. E questo è il titolo: auto, lusso e tech affossano le borse, perché in particolare i titoli di questi tre settori sono andati male e, siccome sui diversi listini hanno dei pesi importanti, hanno trascinato al ribasso le rispettive borse. E contemporaneamente dagli Stati Uniti è arrivato un dato molto alto sul, per gli standard a cui siamo ormai abituati nelle nostre economie occidentali, molto alto sulla crescita del PIL, più 2,8%, la crescita USA raddoppia e questo ha avuto un effetto positivo. A centropagina, per tornare al tema che abbiamo toccato ieri, che sicuramente toccheremo ancora, quello della sanità e in particolare della emergenza numero uno adesso, che è quella delle liste d'attesa, Francesca Cerati, poi la potete leggere a pagina 8, scrive un articolo dal titolo "Liste d'attesa, prevenzione, addio", perché bisognerà anche a un certo punto, soprattutto in questa fase di emergenza, appunto sulle liste d'attesa, bisognerà anche fare delle scelte, quindi forse si riuscirà a ridurre le liste d'attesa e questo peserà però sulle altre visite che rientrano nel grande tema della prevenzione. A centropagina due foto, quella di Robert Habeck, che è il ministro vice leader co-leader dei Verdi, insieme a Annalena Baerbock, ministro degli esteri e ministro dell'economia, e in Germania ha appena presentato una strategia per l'importazione dell'idrogeno con l'obiettivo di fare della Germania un leader mondiale dell'uso di questo nuovo tipo di energia. E dall'altra una foto di Keir Starmer, primo ministro britannico, che ha annunciato una inedita partnership con la corona, cioè con Re Carlo, con la monarchia, per attrarre 60 miliardi di investimenti nelle energie rinnovabili. Come vi dicevo, però, giusto il tempo di questi titoli e ora c'è subito un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, prima di tutto, e a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666. Una precisazione sulle due foto che vi ho citato: da una parte Robert Habeck e dall'altra Keir Starmer, ministro dell'economia tedesca, primo ministro britannico. I due articoli sulle due strategie presentate ieri dai rispettivi governi, tedesco e britannico, è un articolo a doppia firma di Isabella Bufacchi e Nicole degli Innocenti. E il titolo complessivo è "Berlino vara la strategia per l'idrogeno, Regno Unito accelera sulle rinnovabili". Vi dicevo, perché davvero è un tema che sta a cuore a tutti, l'articolo di Francesca Cerati sulle liste d'attesa. Il titolo completo poi a pagina 8 è "Così le liste d'attesa bruciano il potenziale della medicina preventiva. Secondo gli esperti, le misure approvate dal governo non saranno sufficienti senza risorse economiche, nuovo personale e campagne sanitarie". Corriere della Sera, centropagina, un titolo sulle Olimpiadi, via i giochi, Parigi blindata, la foto che poi trovate oggi su tantissimi giornali, ma probabilmente l'avete vista anche online da mille angolazioni diverse, è quella del presidente Sergio Mattarella, che è volato a Parigi con di fianco Gianmarco Tamberi, il saltatore che spera probabilmente spera sicuramente in una medaglia ai giochi di Parigi, e accanto a lui presidente Mattarella, in mezzo da una parte Arianna Errigo, dall'altra Gianmarco Tamberi, appunto atterrati ieri a Parigi, e poi ci sono state queste prime foto, diciamo, ufficiali. Qui Sergio Mattarella con una maglia come quella che indossano gli atleti, quindi anzi una felpa come quella che indossano gli atleti. Subito sotto la testata però un aggiornamento dagli Stati Uniti, poi ci sono diversi approfondimenti e li riassumeremo. L'avete sentito anche nel GR con il servizio di Marco Valsagna dagli Stati Uniti: Trump attacca, Biden cacciato con un golpe. che sembrerebbe quasi un titolo, non so, di quei siti di satira. Adesso mi viene in mente Lercio, ma ce ne saranno anche altri. Cioè Trump che è accusato e deve ancora andare a processo per aver sostenuto che le elezioni del 2020 erano truccate, deve ancora andare a processo per capire quali siano state veramente le sue responsabilità nell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Dice Biden è stato cacciato con un golpe che sarebbe stato ordito da Michelle Obama e scusatemi, da Nancy Pelosi e Barack Obama, che era in realtà era dietro, c'è anche tutta una dietrologia. Barack Obama avrebbe fatto questo anche perché avrebbe invece voluto una candidatura della moglie. Sappiamo benissimo che questa è un'ipotesi che non è mai stata in campo. Torna, ormai lo perseguita, guardate, mi fa quasi tenerezza adesso J.D. Vance, perché benché adesso vi spiego, mi fa tenerezza però J.D. Vance alla convention di Milwaukee dei repubblicani, ufficializzato come candidato vicepresidente, poi come sempre succede si scava nel passato, che oggi come oggi vuol dire scavare sui social, e si ritrova una partecipazione di J.D. Vance a una trasmissione di Fox condotta da Tucker Carlson, che peraltro adesso da Fox è stato cacciato per accuse di molestie sessuali. E qui J.D. Vance, tra l'altro, l'aveva detta anche peggio di quella che era stata raccontata all'inizio, perché aveva definito Kamala Harris, che naturalmente all'epoca era vice di Biden, una childless cat lady, quindi una gattara senza figli, e che non aveva una vita sua e che era mente talmente tanto frustrata che quindi scaricava le sue frustrazioni nelle sue condotte politiche discutibili. Negli Stati Uniti si sono già scatenati, cioè ci sono già le magliette con questa proud childless cat lady, e sta diventando un problema perché non esiste un meccanismo codificato per cambiare la nomination a vicepresidente, ma qualcuno comincia a pensare che Donald Trump cambierà scelta. Non credo che succederà. Comunque agli Stati Uniti il Corriere della Sera dedica molto spazio. La Repubblica invece apre sulla sanità, ma con un titolo e un taglio diverso. Sanità, il grande bluff. Nel decreto per fronteggiare le liste d'attesa non ci sono fondi per nuovo personale né per l'acquisto di strumentazioni. Le regioni denunciano, nessun paese europeo affronta la problematica così. E Orazio Schillaci, ministro della Salute, ammette serve una manovra ad hoc. A centropagina una notizia che riguarda Microsoft, ma riguarda anche il gruppo Jedi del quale Repubblica fa parte. La trovate anche su altri giornali, ma Repubblica anche giustamente le dà un rilievo maggiore, quindi foto notizia in prima pagina. Microsoft pagherà i contenuti digitali. Decisione storica della GCOM, riconosce l'equo compenso a Jedi. La Stampa invece apre sui giochi, tra l'altro c'è anche un articolo di Danilo Ceccarelli, che la cui voce gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, lo avremo poi ospite nella seconda parte di 24 Mattino dopo il GR delle 8, proprio per parlare di Parigi. L'apertura della Stampa è giochi blindati. Subito sotto una dichiarazione di Tajani, che trovate con forme diverse, con spazi diversi su tutti i giornali, a domanda ha risposto se ci fosse una sentenza Casa Pound si potrebbe sciogliere. Vi leggo però, perché questa è una questione che è emersa ieri, talmente, come posso dire, triste tutta la vicenda per me naturalmente, che non ho detto, tanto tutti ne avranno sentito, non c'è bisogno di rubare spazio ad altre notizie per dar conto di questa. In realtà però oggi Mattia Feltri commenta questa notizia, il suo Buongiorno si intitola Telepizza, e quindi ne approfitto per tornarci. La notizia qual è? Che la RAI ha annunciato, la RAI, ricordiamolo, TV di Stato pagata con il nostro canone e in più ha le entrate della pubblicità, ha deciso di far slittare un programma di divulgazione scientifica e culturale di Alberto Angela, che può piacere o non piacere, io personalmente mi annoio molto, ma questo non vuol dire niente, è un programma molto seguito, fatto bene. ha deciso di farlo slittare perché per la paura, diciamo, della concorrenza nelle misurazioni dell'audience della trasmissione del reality di Canale 5 Temptation Island. Il problema è quasi sì, certamente lo sappiamo, i reality hanno molto ascolti, avrebbe battuto la trasmissione di divulgazione scientifica, ma quelli che avrebbero voluto seguire la trasmissione di divulgazione scientifica se la vedono sparire da sotto il naso, di una trasmissione prevista sui canali del servizio pubblico, se la vedono sparire da sotto il naso per ragioni di concorrenza con un reality. E così scrive Mattia Feltri. Noos, l'avventura della conoscenza, la trasmissione di Alberto Angela per Rai 1, è stata sospesa e ricomincerà il 22 di agosto perché il concorrente di Canale 5, Temptation Island, giovedì 18 luglio l'ha surclassata, 31,1% di share contro l'11,5%, quindi circa tre volte tanto. Il distacco è cresciuto progressivamente e lo si è giudicato insostenibile. Per i profani di televisione, Alberto Angela parla dell'uomo di Neanderthal, di meccanica quantistica, mentre quello condotto da Filippo Bisciglia è un reality in cui alcune coppie vengono divise su due diverse isole, dove saranno tentate da corteggiatori e corteggiatrici e poi ricongiunte a fare col mattarello i conti dei rispettivi tradimenti. Il gusto dei telespettatori non mi suscita nessuno scandalo, e qui sottoscrivo in pieno. Io per esempio non guardo Temptation Island perché sono sicuro che ne sarei rapito come lo scrivano di Melville, Bartleby, che diceva I'd rather not, preferirei di no. Qualche perplessità me la solleva invece la RAI, un irrisolto ibrido di servizio pubblico finanziato dal canone e di TV commerciale finanziata dalla pubblicità. Se sei servizio pubblico, scegli Alberto Angela e lo paghi col canone. Se sei TV commerciale, sfidi il concorrente con un entusiasmante reality da ballatoio. Se non sei né l'uno né l'altro, fai il casino che hanno fatto. In questa ibridazione, la RAI è sempre meno servizio pubblico e sempre più macchina da reclam e finisce con il farsi riscrivere il palinsesto dai telespettatori. È il trionfo della democrazia diretta. Nei piani di Beppe Grillo doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, invece ha aperto la TV di Stato come una pizzeria. Il cliente ha sempre ragione. Vi segnalo sul tema delle Olimpiadi, sul quale vi dicevo la stampa apre, una bellissima intervista di Danilo Ceccarelli a Tahar Ben Jolloun, lo scrittore franco-marocchino. E il titolo di questa intervista è: i palestinesi gareggino con tutti, sbagliato boicottare gli israeliani. Non ce l'ho con chi corre i 100 metri, ma con Netanyahu. Marocco-Argentina, i paesi di tradizione calcistica, non amano le nazionali emergenti. Il riferimento è a quella partita che ha richiesto non so quanto tempo, ore credo, per decretare la correttezza di un gol. Ultima prima pagina è un titolo interessante, azzeccato secondo me, maggioranza differenziata. Perché? Perché sul tema della legge sull'autonomia differenziata il governatore calabrese Occhiuto, che è di Forza Italia, chiede una moratoria sull'autonomia. Forza Italia l'appoggia, la Lega freme, i partiti di governo divisi pure su carceri, sanità e RAI. L'allarme: ambiente a rischio senza interventi nazionali. Ma la foto di prima pagina fa riferimento a un'inchiesta che trovate poi a pagina 4 di Luca Liverani, partendo da dati di Save the Children, e il titolo è Piccoli schiavi crescono in Italia. E soprattutto sono vittime di tratte per la prostituzione, di prostituzione e di lavoro, che quindi è lavoro minorile. Piccoli schiavi invisibili che arrivano in Italia e si perdono, vittime delle organizzazioni criminali, o invece trovano una nuova vita. Tra le 1150 segnalazioni arrivate quest'anno al numero verde antitratta ci sono anche minori, già 62 nei primi 5 mesi del 2024, si legge nel rapporto di Save the Children presentato ieri, e nel mondo si calcola che siano 12 milioni i bambini coinvolti in questo tipo di tratte. Ci fermiamo un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento col meteo e ci ritroviamo subito dopo.
Radio Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon venerdì. Come potete immaginare, in questi minuti scorro un po' di messaggi, grazie all'ascoltatore che mi ha ricordato che Tucker Carlson, ex anchorman di Fox News, non è stato licenziato per condotte sessuali sconvenienti o addirittura per molestie, bensì perché era uno degli anchorman di Fox che aveva contribuito a diffondere, a rafforzare la convinzione che le elezioni del 2020 fossero state truccate, siccome lui e altri, questo me lo ricordo perché ne avevamo parlato anche a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, siccome aveva anche accusato i due produttori di due macchine che vengono usate per calcolare i voti, per punzonare le schede e poi appunto contare le schede, e queste due aziende hanno fatto causa. La Fox ha dovuto pagare miliardi, credo, mi sembra più di $1 miliardo, e quindi Tucker Carlson, che non li ha pagati di tasca sua, però è stato licenziato, quindi grazie all'ascoltatore. Poi c'è un'ascoltatrice che manda un messaggio, manda dei messaggi vocali anche molto articolati tutte le mattine, ma travisa sempre un po' le mie parole. Per esempio oggi mi accusa di aver equiparato l'insulto gattara, che peraltro io non considero assolutamente un insulto, men che meno cat lady, che suona molto meglio di gattara, invece agli insulti che Kamala Harris ha fatto a Donald Trump, per esempio criminale. Ricordo all'ascoltatrice, e mi piacerebbe confrontarmi con lei con toni e modi diversi da questo, cioè messaggi minatori, vocali alle 7 del mattino, e io che mi sento in dovere di rispondere, ma forse sbaglio anche, Donald Trump è stato chiamato criminale perché Donald Trump è un criminal felon, così si dice negli Stati Uniti, per la sentenza, uno dei pochissimi processi che è andato a sentenza, quello di New York, ricorderete, 34 capi di accusa. Perciò, cara ascoltatrice, io non ho fatto nessuna graduatoria di gravità degli insulti, però questi erano alcuni degli scambi tra Donald Trump e Kamala Harris. Kamala, perché non voglio assolutamente sbagliare la pronuncia, perché invece molti la sbagliano, tra i quali Donald Trump, la sbagliano di proposito. Il messaggero ha un'apertura diversa dagli altri, perché ha un'intervista con la ministra Maria Elisabetta Casellati, e il suo virgolettato è: l'Europa non boccia il premierato. Il riferimento è a quel rapporto dell'Unione Europea sul quale apriva Repubblica, ricorderete, due giorni fa, ieri molte polemiche, perché in questo rapporto l'Italia veniva accusata o comunque venivano sollevati dei dubbi su alcune riforme, tra le quali quella sul premierato, e la ministra dice appunto: più poteri al colle, soglia del 40% realistica. Al centro pagina il titolo sulle Olimpiadi, al via i giochi più blindati, perché oggi c'è la cerimonia di inaugurazione sulla Senna. Chi la vuole seguire, me lo sono segnato per darvela come informazione di servizio, chi lo vuole seguire alle 19:30, cerimonia di apertura su Rai 2. E tra l'altro ricordo sempre che da oggi all'11 agosto ci sono le Olimpiadi, a sabato 11 agosto ci sono le Olimpiadi, poi dal 28 agosto all'8 settembre ci saranno le Paraolimpiadi, sempre a Parigi. Il Messaggero dà anche molto spazio, sugli altri giornali è una notizia con meno spazio, sulle bodycam, perché è passata questa dal DDL sicurezza all'esame nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera, spunta questo emendamento della maggioranza per dotare gli agenti di una micro telecamera da porre sulle divise. Tutti i partiti sarebbero pronti a dare il via libera e esultano, così scrive il Messaggero, i sindacati di polizia. Bocciato invece il numero identificativo per gli agenti. Il Giornale a centropagina, anche qui la notizia la trovate anche su altri giornali, Il Giornale però ci apre: Toti si dimette, Il governatore nelle prossime ore lascerà l'incarico, governatore della Liguria. Solo così tornerà libero di fare politica e di difendersi. A centropagina anche la foto di sull'aereo di Stato che ha portato Sergio Mattarella e il portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi a Parigi, oggi il via alle Olimpiadi. E c'è questa notizia che però le autorità di Parigi e i servizi segreti di Parigi hanno smentito, che gli iraniani starebbero progettando degli attentati contro la delegazione di Israele. Subito sotto la testata un aggiornamento sulla riforma fiscale, cartelle esattoriali, cambia il concordato, correttivi andranno in Consiglio dei Ministri, una flat tax incrementale dal 10% al 15% e rate spalmate. Libero, apertura ancora diversa, il campo largo Mena, boicottaggi alla TAV, sassi alla polizia, 55 denunciati a Torino, nel centro sociale a Scatasuna, al quale il PD ha regalato una sede. Ma c'è l'editoriale comunque interessante di Mario Secchi che fa riferimento alla vendita annunciata ieri da Stellantis dell'azienda Comau. Stellantis ha pubblicato i conti e sono inferiori alle attese e sono zavorrati soprattutto dagli investimenti nell'elettrico e dalla lentezza con cui sta partendo il mercato, lo sappiamo, dell'auto elettrica. E l'editoriale di Mario Secchi si intitola Stellantis affonda nel silenzio degli Elkan. È molto duro, però ci sono degli spunti di riflessione interessanti. A centropagina, e questa è la stessa scelta fatta poi dal Giornale e dalla Verità, c'è la foto di una notizia che circola da un paio di giorni. Riguarda Serena Bortone, la giornalista della RAI, già finita in una polemica perché aveva denunciato il fatto che la RAI le aveva intimato di non ospitare Antonio Scurati, che è uno scrittore, autore tra gli altri libri di una trilogia su Mussolini. Nella trasmissione che conduceva aveva ospitato uno dei più grandi artisti italiani viventi, Michelangelo Pistoletto, che tra l'altro ha appena compiuto 90 anni. I fatti sono questi: Pistoletto avrebbe dovuto firmare uno specchio con il simbolo dell'infinito che lui ha poi messo in tantissime e continua a mettere in tantissime delle sue opere. Lo specchio non gli piaceva, allora Bortone ne ha portato uno da casa sua e adesso asserisce che quello specchio è molto antico, è di sua nonna. Poi per un caso cronisti di Repubblica vanno a intervistare la casa e fotografano quello stesso specchio nella sua casa ed è venuta fuori una polemica. Vi dicevo, Libero la mette a centropagina, la Bortone s'arrampica sullo specchio, caso in Rai, firmato da Pistoletto in trasmissione, lo porta a casa. La ricostruzione, visto che sono appunto coinvolti dei giornalisti di Repubblica, c'è anche su Repubblica, pagina 33, lo specchio di Bortone, che ha anche chiamato Pistoletto, che ha detto mi dispiace per tutta questa polemica, comunque non la considero quello specchio firmato una mia opera. La Verità, a centropagina appunto la foto di Serena Bortone, altro caso Bortone in Rai, si è portata a casa l'opera fatta da Pistoletto in TV. Ma l'apertura vera e propria è dedicata a Toti, il governatore migliore, ma oggi lascia vinto dai giudici. Analisi indipendente, con lui la Liguria è cresciuta più di tutti. E la pagina dedicata al caso Bortone, poi sulla stampa è la 7, firmata appunto da Fabio Amendolara. Per la vicenda ricorderete che vi ho ricordato del monologo saltato e le accuse di censura rivolte all'azienda, la professionista fu sospesa 6 giorni e a settembre, sono stati già annunciati i palinsesti della RAI di settembre, tornerà con un programma non in TV ma su Radio 2. L'artista Pistoletto, questa è una vicenda che risale al marzo del 2023, fu ospite della trasmissione, scherzò sull'oggetto da lui appena firmato dicendo il prezzo poi lo vediamo. Il Giorno, caccia all'oro, è il titolo di una sorta di copertina che avvolge la prima pagina, il dorso principale del Giorno, che invece titola così: tensioni nel governo, si allargano i fronti. E a centropagina invece un altro scatto, in questo scatto si vedono Sergio Mattarella, Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, e a fianco di Mattarella la figlia Laura. Via le Olimpiadi, Mattarella in volo con gli atleti azzurri, e anche qui viene ripresa la notizia dei possibili attentati con in particolare gli atleti israeliani nel mirino. Il Foglio sulla RAI ha un lungo articolo firmato da Claudio Cerasa, il direttore, ma non soltanto sulla Bortone, anzi il tema è molto più ampio, anche perché sapete che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ne stanno parlando anche, ho sentito ieri alcuni telegiornali, i vertici della RAI, le nuove nomine che devono cambiare. Il Foglio titola: Meloni vuole privatizzare un po' di RAI, meno politica in RAI, più RAI sul mercato. Dopo Ferrovie, Poste, Monte dei Paschi e Rai Way, la Premier studia una mossa a sorpresa per salvare la RAI dai suoi debiti e ribaltare la narrazione su tele molto Meloni. Notizia e dita incrociate, perché il Foglio e in particolare il suo direttore Claudio Cerasa sostiene da tanto tempo, come tante altre persone, che sia necessario far uscire la politica dalla RAI e in qualche modo privatizzarne la gestione, diciamo così. Poi vorrei che restasse appunto la TV pubblica in quanto fornitrice di un servizio pubblico il più articolato possibile. Il Fatto Quotidiano apre su un tema che oggi quasi tutti si sono dimenticati, ed è quello della guerra in Ucraina. Bombe a grappolo a Kiev da Berlino, e dall'Italia triangolazioni con gli Stati Uniti, con i paesi NATO europei che le bandiscono. Tutto questo viene da una inchiesta della TV di Stato tedesca, la ARD, che rivela come le armi proibite e condannate partono dall'Unione Europea per l'Ucraina dal deposito americano di Misau. E su questo poi ci sono c'è la pagina 2 e la pagina 3, perché queste bombe a grappolo appunto sono tra le armi vietate dalla Convenzione di Oslo. C'è anche un ritorno sulle nomine alla NATO. Giacomo Salvini a pagina 3 del Fatto dice: NATO lite su nomina Meloni, cambierà, sapete, quella nomina alla quale Giorgia Meloni puntava per l'inviato speciale della NATO, e Crosetto, ministro della difesa, riferirà in aula. E con questo però torniamo sul Sole 24 Ore, anzi scusate perché mancano ancora. Allora, intanto oggi ci sono in edicola i settimanali, che secondo me insomma consiglio sempre. Con Repubblica c'è il venerdì, il titolo della copertina è Anno Luce, l'istituto che ha filmato l'Italia e gli italiani compie un secolo. Ne abbiamo ripercorso l'avventura dai tempi della propaganda fascista a oggi, scoprendo che è sempre all'avanguardia. E poi 7, il magazine del Corriere della Sera, in prima pagina, in copertina, una bellissima foto di Gianmarco Tamberi, che nelle ultime Olimpiadi di Tokyo, quelle che si sono svolte nel 2021, perché nel 2020 non si era potuto per via del Covid, ricominciamo da Jimbo, via all'Olimpiadi, Tamberi portabandiera, dopo Parigi vorrei un bambino, anzi una bambina. Dicevo le pagine che ancora ci mancavano, le prime pagine, domani due titoli: Meloni ritira la querela a domani, appunto la Premier aveva querelato questo quotidiano per una serie di articoli, e subito sotto invece, questa è davvero una notizia che riprende solo il domani: il naufragio fantasma alla ricerca di Anas, il cadavere di un bimbo trovato in Calabria ha ora un'identità, i barconi invisibili affondati. La foto è quella del naufragio al largo di Cutro del marzo 2023, e a distanza di un mese, e questa foto lo dimostra, il mare continuava a restituire oggetti e effetti personali dei migranti naufragati. Quindi Giovanni Tizian ripercorre un po' i giorni che vengono dopo i grandi annunci o le grandi pagine e titoli su questi naufragi, e spiega come poi appunto le ricerche continuino per tanto tempo anche per scoprire l'identità di alcuni naufraghi. Il tema, diciamo il gancio più vicino a noi, a parte il naufragio di Cutro del marzo 2023, la notte del 14 aprile davanti alle coste di Lamezia un pescatore trova il cadavere di un bambino. I detective risalgono a una strage mai censita. Ora il bambino ha un nome grazie al DNA della madre. E su questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Nelle pause ascolto i messaggi. L'ascoltatrice che ho citato si è molto molto offesa, e siccome si è offesa le chiedo scusa se l'ho offesa davvero. Non ho nessun problema a chiedere scusa, ma proprio nessuno. Se l'ho offesa, appunto, io credo di aver riassunto per problemi di tempo un po' i toni dei suoi messaggi, ma secondo lei i toni non sono quelli che ho interpretato. Posso benissimo essermi sbagliata, anche perché questo di ascoltare i messaggi è una cosa che si fa purtroppo con un po' di fretta. Non so se l'ascoltatrice si chiama Manuela o Francesca, non so quale sia il nome, quale sia il cognome, le chiedo scusa se non ho capito, la prego però davvero, mi scriva, guardi, la mia mail è uguale a quella di tutti gli altri giornalisti del Sole 24 Ore, giulia.crivelli@ilsole24ore.com. Secondo me forse ci possiamo provare a confrontarci, magari senza appunto questi toni concitati dei suoi WhatsApp vocali o della mia voce in diretta, e speriamo appunto di ricomporre questa cosa, perché non proprio se c'è una cosa che non così che mi lascia sempre un po' con un po' di disagio è il confronto non costruttivo con chi la pensa diversamente da me. Ma torniamo al Sole 24 Ore, e davvero interessante l'articolo di Isabella Bufacchi, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Piano tedesco per importare idrogeno e dire addio al carbone. Vi dicevo, è richiamato anche in prima pagina, però è davvero una svolta, perché sentiamo parlare da tanti anni di questa svolta dell'utilizzo dell'idrogeno come energia sicuramente più pulita di quella che traiamo dai carburanti fossili, però poi non si concretizza mai. Vi segnalo anche che c'è una pagina, giustamente, anche sul Sole 24 Ore dedicata alle Olimpiadi, con due articoli, uno di Marco Bellinazzo e uno di Dario Ricci, voce di Radio 24. Marco Bellinazzo spiega: Olimpiadi per Parigi, il conto finale rischia di superare i 10 miliardi di euro. I giochi olimpici naturalmente hanno dei costi, anche dei ritorni, ma quelli immediatamente calcolabili sono i costi. Il budget del comitato organizzatore è salito a 4,4 miliardi, il 96% dei quali coperti da finanziamenti privati, ed è una crescita del 15,5% rispetto alle previsioni della candidatura, mentre quello della società che si occupa delle infrastrutture è aumentato a 4,4 miliardi. E poi un reportage, e ne leggeremo e ne sentiremo tanti altri, di Dario Ricci dal Villaggio Olimpico, tra gli atleti in cerca di relax e concentrazione per le gare. Altro, vi segnalo anche, approfitto di assognarvi segnalarvi che domani con il Sole 24 Ore sarà in edicola questo libro, Olimpiadi, storia, curiosità e campioni. È un volume illustrato con secondo delle illustrazioni bellissime. Sì, potrebbe essere definito un libro per ragazzi, ma in realtà è un libro per tutti, quindi tutto illustrato, che racconta le storie più affascinanti, le curiosità sulle Olimpiadi. Sempre dal Sole 24 Ore, perché qui tra l'altro l'anno scorso l'abbiamo, ma poi dopo anche in altre trasmissioni, in particolare con Alessandro Milan, a Uno Nessuno e 100 Milan, è stato nostro ospite l'autore di questo articolo, che in realtà è un'anticipazione del suo libro, Alessandro Giraudo, che in ottobre sarà in libreria con il saggio Oro e Argento e Scintillanti Follie. Qui il Sole 24 Ore pubblicherà ancora altre parti di questo libro, delle anticipazioni, e il titolo di questa di oggi è Da sottoterra a sottoterra, il viaggio dell'oro tra valori reali e simbolici. Poi oggi è in agosto, non troverete più all'interno del Sole 24 Ore alcune pagine tematiche, Nova 24, Salute 24, Moda 24, quindi così per interesse diretto. Oggi è l'ultima uscita, poi ci si ritrova il 6 settembre. E la cover è firmata da Chiara Beghelli, che da Pechino racconta questa ultima tappa di una mostra di Bulgari, che quest'anno ha compiuto 140 anni, Bulgari in Cina, una mostra che celebra il legame con il paese. E invece nella seconda pagina di Moda 24 c'è un colloquio con Silvio Campara, che è l'amministratore delegato di Golden Goose, un marchio che è nato con le sneakers nel 2000, poi è diventato un marchio di abbigliamento, ma è cresciuto tantissimo. Alla fine del 2023 i ricavi erano arrivati, l'ho letto prima, a 587 milioni, avrebbe dovuto quotarsi, poi la quotazione è stata rimandata perché, come sappiamo e abbiamo visto oggi, il Sole 24 Ore ci apre, non è un momento particolarmente felice per i mercati. Dal Corriere della Sera vi dicevo, Francesca o Manuela, la prego, sto soltanto leggendo il titolo del Corriere della Sera, e poi tra l'altro è scritto da Giuseppe Sarcina, questo articolo, che è un inviato negli Stati Uniti, quindi ci sono anche delle fotografie di alcuni tweet, Giuseppe Sarcina riassume un po' questi scambi di cortesie, eufemismo, tra Donald Trump e Kamala Harris. Per esempio, questo tweet: Donald Trump ieri ha definito Harris, allora ve lo leggo in inglese così. Wow, scrive Trump su X, just watching the fake news, and they're doing their very best to turn the worst president in the history of our country into a brilliant and heroic leader, and to turn dumb as a rock Kamala Harris from a totally failed and insignificant vice president into a future great president. No, it just doesn't work that way. Traduzione. Wow, sto guardando the fake news, che lui ribattezza così i network, in particolare la CNN, e stanno facendo del loro meglio per trasformare il peggior presidente della storia di questo paese, del nostro paese, in un brillante, eroico leader. E tra parentesi, Donald Trump mette: l'eroismo del presidente sarebbe nel fatto che he quit, che ha lasciato. E per stanno facendo il loro meglio, quindi, per questa prima operazione. La seconda operazione è trasformare dumb as a rock Kamala Harris, questo è il soprannome per ora scelto da Trump per Kamala, cioè scema come un sasso. Da un fallimento completo come vicepresidente, fallimento e insignificanza come vicepresidente, in un futuro grande presidente. No, non funziona così. E Kamala, come sappiamo già più di una volta, ha definito Donald Trump un criminale perché è stato condannato. Tra l'altro vi segnalo anche che molti giornali, in particolare americani, analizzano un po' questi primissimi comizi di Kamala Harris, dove lei, che sapete è stata procuratore, district attorney, procuratore distrettuale della California, che è quindi vuol dire essere a capo del secondo dipartimento, dipartimento di giustizia degli stati americani, e ha fatto quel lavoro di pubblico ministero, di prosecutor, per molti anni. Adesso sta entrando nel vivo di questa campagna elettorale, parlando molto di quello che ha fatto come procuratore distrettale, e quindi molti osservano che sembra proprio nel suo adesso, e da qui sembra anche molto sicura di sé. Ma insomma, mancano 100 giorni alle elezioni, quindi ne avremo di comizi e commenti e analisi da ascoltare e analizzare. Noi però abbiamo finito il nostro tempo, presa in questa vicenda che, come sicuramente avete intuito, mi appassiona molto. Ringrazio in regia, aiutatemi, Anna Elena Riva, perché mi ha ricordato che le piace appunto sentire anche il suo secondo nome. Anna Elena Riva, do la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8. Ci risentiamo subito dopo con la seconda parte di 24 mattina estate. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
C'era chi era distratto? Può essere. C'era chi l'ha vista e ha detto: io decido che non mi interessa. Probabile.
31 luglio 2009, ospedale San Luca di Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Un uomo è legato mani e piedi al letto e non può muoversi, lavarsi o mangiare. Starà in questa condizione per 87 ore. Da quell'ospedale non uscirà vivo. Io sono Francesca Zanni e Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce le 87 ore di TSO di Franco Mastrogiovanni, un maestro elementare della provincia di Salerno. Come una marea è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Vi ricordo il numero per i messaggi: 349-238-6666, ma anche i canali social, Twitter, Facebook e Instagram di 24 Mattino. Facciamo una piccola coda di rassegna stampa e poi, come vi dicevo, parleremo con Danilo Ceccarelli. Tra l'altro, a proposito di Olimpiadi, avete sentito anche da Gigi Donelli, alle 18.30 c'è uno speciale, inizia uno speciale qui a Radio 24, e poi invece alle 19.30, come vi avevo segnalato così come informazione di servizio, per chi vuole vedere la vera e propria cerimonia inaugurale, appunto vederne anche le immagini, verrà trasmessa da Rai 2. Vi dicevo, una coda di rassegna stampa. Ho trovato molto interessante, visto che anche giustamente l'intelligenza artificiale generativa fa molta paura, perché si paventa una possibile sostituzione di tante delle cose che possono fare gli esseri umani con appunto grandi computer che funzionano con l'intelligenza artificiale generativa. Però ci sono anche applicazioni positive, e Monica Ricci Sargentini racconta questa storia che viene dagli Stati Uniti, della deputata Jennifer Wexton, che ha ritrovato la voce grazie all'intelligenza artificiale. Soffre di una malattia neurodegenerativa, però appunto con questi dispositivi medici all'avanguardia riesce a parlare. Dal Corriere della Sera, un'intervista di Candida Morvillo a Anna Maria Bernardini De Pace, avvocata del Foro di Milano e nota soprattutto come esperta di diritto di famiglia, e a seguito della notizia che era stata data la delusione di Reinhold Messner, che ha 80 anni oggi, ha sposato da poco una Diane Schumacher che ha 44 anni, non esattamente da poco, nel 2021, ha fatto alcune donazioni ai figli, hanno cominciato a litigare tra loro su questa eredità, e partendo da questa lite familiare Anna Bernardini De Pace spiega a Candida Morvillo: non fate donazioni in vita ai figli, prendono e poi vi abbandonano. Bernardini De Pace consigli, dopo il cosiddetto caso Messner, meglio spendere tutto. Dalla Repubblica, questa è una notizia che credo farà molto gola a Paolo Mieli, all'ascoltatore che dice: mi dispiace che non ci sia durante 24 mattino estate, lo ritroverà il 2 di settembre quando rinizia 24 mattina con Simone Spezia, nella solita collocazione dopo il GR delle 8. Ma dicevo, gli farà gola, perché Jacopo Scaramuzzi su Repubblica ha spulciato il bilancio del Vaticano, il bilancio della Santa Sede. Vaticano si allarga il deficit, taglia i costi e rilancio dell'obolo. Nel 2023 il disavanzo è cresciuto di 5 milioni, il Papa punta a valorizzare gli immobili intaccando i privilegi. Perché dico, gli ascoltatori sicuramente insomma conoscono bene Paolo Mieli e la trasmissione condotta da Simone Spezia, però appunto sappiamo che a Paolo Mieli interessano molto tutte le questioni legate allo Stato del Vaticano, e questa più che una questione di faide interne o di dissapori interni è proprio anche una questione economica. Vi segnalo due pagine di reportage da Al-Auya nella Valle del Giordano di Francesca Mannocchi. Gli israeliani pacifisti, gli attivisti dell'organizzazione Tayush aiutano i palestinesi a resistere agli espropri, e lei ne ha incontrati tanti, e, per esempio Ghi, che è stato arrestato due volte, quando i militari lo vedono lo bloccano, però va avanti perché sostiene: soffrono per causa nostra, è mio dovere stare qui. Alcuni numeri: sono 700.000 i coloni israeliani nei territori di Cisgiordania e Gerusalemme Est, 23.700 gli ettari della Valle del Giordano dichiarate terre statali da inizio 2024, queste sono decisioni naturalmente del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, 25% della Cisgiordania, dove dovrebbe in via sempre più teorica purtroppo nascere lo Stato di Palestina, il 25% della Cisgiordania è costituita appunto dalla Valle del Giordano. E con questo però ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo poi per parlare di Olimpiadi.
Mattino, estate.
And remember those few young men. With hope in their hearts. And wings on their heels.
Questa è una piccola parte del trailer di un film che sicuramente molti di voi hanno visto e che è stato tra l'altro riportato nelle sale qualche anno fa. In italiano si chiamava Momenti di Gloria, tra i protagonisti c'era un giovanissimo Rupert Everett, Chariots of Fire in originale, e racconta la storia vera di due atleti britannici che parteciparono, due corridori, quindi due atleti delle discipline atletiche che parteciparono alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Immaginate come era tutto diverso, anche i metodi di allenamento. Colonna sonora, forse l'avete riconosciuta, di Vangelis. Direi che è un film interessante per prepararsi magari quando non si guarda qualche gara a queste Olimpiadi. Però intanto noi abbiamo appunto il piacere di avere con noi Danilo Ceccarelli, collaboratore di Radio 24 da Parigi, scrive anche per La Stampa, vi ho citato oggi la sua bellissima intervista a Tahar Benjolloun. Però ci sono anche appunto i temi economici. Quindi non so, Danilo, vogliamo partire un po' da questo tema di comunque questo grande spettacolo iniziale che seguirà due settimane di gare e poi ci saranno anche le Paralimpiadi, ed è una macchina appunto che ha avuto un costo notevole, tra l'altro molto lievitato nel corso della preparazione.
Sì, prima di tutto buongiorno. Quello di questa sera è uno spettacolo che si annuncia come, almeno come l'annuncia il governo francese, l'evento del secolo. Ricordo che stiamo parlando della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi che si terrà sulla Senna per la prima volta nella storia dei giochi. La cerimonia di apertura avverrà all'aperto e non all'interno di uno stadio. Ci saranno circa 6.000-7.000 atleti che sfileranno a bordo di 85 battelli e davanti a più di 300.000 persone che assisteranno a questo spettacolo maestoso dalle rive della Senna. Come giustamente dicevi, sì, dei costi molto importanti, ma una sfida anche e soprattutto in termini di sicurezza, perché come si può naturalmente immaginare, mettere in sicurezza 6 chilometri della Senna, che è appunto il tratto dove sfileranno gli atleti, è stata una vera e propria impresa per le forze dell'ordine francesi.
Si parlava, Danilo, no? È stato fatto questo numero, 45.000 agenti, che effettivamente sono tantissimi anche se distribuiti su 6 chilometri, o comunque anche nei giorni successivi naturalmente ce ne saranno tantissimi di agenti dispiegati.
Sì, 45.000 agenti, ma non solo, anche 18.000 militari, 2.000 agenti della sicurezza privata, 200 teste di cuoio, un centinaio di sommozzatori. Insomma, è un dispiegamento di forze dell'ordine imponente e mai visto prima. Parigi in questi ultimi giorni è stata anche divisa con dei perimetri di sicurezza che hanno portato a delle importanti restrizioni alla circolazione stradale e di conseguenza anche alla vita di molti parigini. Per questo Parigi in questi giorni è una città un po' particolare, mai vista una Parigi del genere. Le strade la sera sono deserte, ci sono molte poche persone, tantissimi parigini hanno abbandonato la città appunto perché stanchi, certo, e anche un po' impauriti di questo evento, hanno deciso di andarsene. Quindi per il presidente Macron è una vera e propria sfida.
Ecco, perché poi appunto sappiamo che tutto questo si inserisce in un periodo politico molto strano, diciamo, per la Francia. Al secondo turno delle presidenziali convocate in anticipo da Macron dopo le europee non è uscita una maggioranza chiara, Parlamento sostanzialmente diviso in tre, e quindi non c'è ancora un governo, e Macron ha detto chiaramente prima della fine delle Olimpiadi sicuramente non avremo un nuovo governo. Quindi c'è il primo ministro Attal per gli affari correnti. Ecco, secondo te questa anomalia in Francia viene vissuta come qualcosa che dovrebbe essere, come dicevi tu, i parigini sono scappati da Parigi, molti di loro, ma i francesi come vivono questa situazione così inedita?
Ma con molti dubbi, molte incertezze. C'è al momento in carica un governo dimissionario che si occupa solamente degli affari correnti, e sicuramente il presidente Emmanuel Macron non nominerà un governo prima almeno di metà agosto, ma immaginare la nomina di un governo nel periodo di Ferragosto è un po' difficile. Quindi sicuramente la Francia rimarrà così fino alla seconda metà del prossimo mese. C'è tanta incertezza in Francia quando si parla di politica, perché appunto nessuna formazione ha ottenuto alle ultime legislative una maggioranza assoluta, quindi abbiamo una sinistra che sì è arrivata in testa appunto senza maggioranza assoluta, che però non riesce a mettersi d'accordo nemmeno sul nome di un candidato premier. Il presidente Macron, che con la sua coalizione è arrivato secondo e guarda più alle forze moderate, soprattutto del centrodestra, dei repubblicani. E poi c'è l'Assemblea Nazionale di Marine Le Pen, che a sorpresa, nonostante fosse dato come grande favorito, è arrivato terzo, e in realtà resta a guardare gli avversari che non riescono a trovare una quadra della situazione. Quindi questa situazione potrebbe paradossalmente andare a vantaggio proprio dell'estrema destra in vista delle presidenziali del 2027.
Ecco, tornando alle Olimpiadi, il record, vabbè, c'è questa cosa che non era mai successa di un'inaugurazione all'aperto. Immagino anche la copertura mediatica come sarà più complessa rispetto a appunto trasmettere, filmare un evento al chiuso, però ci sono anche altri record. Proprio sulla stampa, il giornale con il quale tu collabori, per esempio si raccontava che per la prima volta c'è una nursery per le atlete che hanno bambini piccoli, ed è un tipo di sostenibilità, se vogliamo, sociale. E poi c'è quella ambientale, no? Si è cercato di rendere questi giochi i più ambientalmente sostenibili della storia. È una cosa che anche questa di cui si parla, che fa effetto, o siamo più noi giornalisti che siamo appassionati di titoli, di record che possono essere usati nei titoli?
Beh, questi sono dei principi che rientrano all'interno del programma del presidente Emmanuel Macron fin dal primo giorno in cui è andato all'Eliseo. Quindi Macron ha cercato, se vogliamo, in un certo senso di promuovere la sua linea politica con questi giochi olimpici, con qualche polemica, perché questi giochi olimpici, ricordo, che sono stati presentati anche come i giochi dell'uguaglianza, della parità di genere, e in questo proprio in questi giorni ci sono state delle polemiche per il fatto che le atlete francesi non possono gareggiare con il velo in testa, gli atlete francesi di confessione musulmana. Questa è un obbligo che ha fatto molto discutere, che ci sono state molte polemiche e molti hanno sottolineato la contraddizione di una simile misura presa in nome della laicità della Repubblica francese.
E invece sulla appunto le nuove sono le Olimpiadi, anche qui per esempio la delegazione italiana è la più corposa di sempre, quindi probabilmente anche altre delegazioni sono molto numerose, quindi anche le strutture, diciamo, ce ne sono alcune proprio che sono state costruite ex novo e altre probabilmente ristrutturate, quindi anche lì Parigi è stato un cantiere per praticamente 3 anni, però forse a differenza di quello che succede qui da noi i tempi sono stati rispettati, è tutto pronto come da programmi?
Sì, sembrerebbe essere tutto pronto. Anche qui ricordo che i tanti cantieri hanno provocato non pochi disagi alla vita dei parigini che appunto arrivano a queste Olimpiadi un po' stressati. Il villaggio olimpico è stato creato nella banlieue a nord-ovest, verso il comune di Saint-Denis, che ricordo è uno dei più disagiati di Francia in termini economici, proprio con l'obiettivo di rivalutare questa zona, questo territorio, e quindi la sfida sarà proprio nel futuro nel riuscire a riutilizzare queste strutture.
Certo, perché poi è un tema di tutti questi grandi eventi, no? Appunto investire fare grandi investimenti, però sperare che poi si abbiano delle ricadute nel tempo sui territori. E poi ho un'altra curiosità sulla Senna, perché abbiamo visto settimana scorsa la sindaca Anne Hidalgo tuffarsi, benché munita di muta, nella Senna per dimostrare che la Senna è tornata balneabile. Quindi sulla Senna, oltre all'inaugurazione, ci saranno anche delle gare o era appunto una così verrà, diciamo, sarà protagonista solo stasera?
Si è parlato molto della qualità dell'acqua della Senna perché appunto ci sono previste alcune delle prove di nuoto, come ad esempio quelle del triathlon. La balneabilità della Senna è una chimera che i parigini rincorrono dai tempi di Jacques Chirac, quando Chirac era sindaco della città. Sono stati fatti degli importanti investimenti per ripulire l'acqua del fiume che in queste ultime settimane però ha registrato un aumento del livello di batteri che ha superato la soglia consentita dai parametri sanitari delle Olimpiadi. Questo perché? Perché Parigi ha attraversato un periodo di cattivo tempo con piogge importanti che hanno contribuito a tra virgolette sporcare l'acqua della Senna, però ora sembrerebbe tutto pronto grazie soprattutto a un accenno di sole che stiamo ricominciando a vedere.
Ecco, visto che appunto ho citato l'intervista che è pubblicata oggi sulla stampa che tu hai fatto a Tahar Benjelloun, scrittore franco-marocchino, l'ultima cosa, i giornali italiani hanno ripreso un po' questi allarmi sulla possibilità di attentati, abbiamo detto le misure di sicurezza sono comunque ingenti, tra l'altro considerando che la delegazione italiana sarà sulla stessa imbarcazione della delegazione israeliana, di questi pericoli di attentati in particolare diretti agli atleti israeliani dobbiamo preoccuparci?
Ma la preoccupazione c'è per questo tipo di attentati e anche per degli attacchi in generale di varia natura. Il ministro degli esteri israeliano ha scritto all'omologo francese proprio ieri per metterlo in guardia sulla possibilità di attacchi alla delegazione israeliana da parte di gruppi sostenuti dall'Iran. Resta poi l'incubo jihadista, ci sono stati alcuni arresti in questi ultimi giorni di giovani, di ragazzi che sui social avevano annunciato la volontà di attaccare infrastrutture o comunque momenti delle Olimpiadi. Ricordo anche un altro giovane la scorsa settimana legato ai movimenti di estrema destra, neonazisti, voleva attaccare la fiamma olimpica durante appunto durante il percorso. Insomma, stiamo parlando di una minaccia che può arrivare da qualsiasi parte, e per questo le autorità francesi restano veramente con il fiato sospeso.
Tra l'altro, un ultimissimo tema che hai toccato anche nell'intervista, e ricorderete, ci sono stati ai tempi della Guerra Fredda boicottaggi incrociati delle Olimpiadi delle delegazioni statunitensi per quelli di Mosca e delle delegazioni russe, allora era ancora Russia, per i giochi che si svolgevano negli Stati Uniti. Qui c'è stata una richiesta avanzata al CIO, dal Comitato Olimpico Palestinese, quindi al Comitato Olimpico Internazionale, che chiedeva l'esclusione della delegazione israeliana. Tu hai chiesto che cosa ne pensa Tar Ben-Jolun, ricordando anche che la France Insoumise, il partito appunto di Mélenchon, che possiamo dire sinistra radicale francese, si è espresso contro la presenza degli atleti israeliani per naturalmente quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Ecco, questa discussione è ancora aperta o appunto è stato un guizzo della France Insoumise e in realtà non è messa in discussione la legittimità della presenza degli atleti israeliani a Parigi?
Assolutamente no, la richiesta presentata dal Comitato Olimpico Palestinese è stata bocciata dal CIO e anche dal presidente Emmanuel Macron. La France Insoumise attacca da tempo Israele, e proprio questi attacchi hanno catalizzato su questo partito di estrema sinistra anche molte accuse di antisemitismo, visto l'atteggiamento che ha avuto soprattutto il suo leader Jean-Luc Mélenchon dinanzi all'ondata che c'è stata in questi ultimi mesi in Francia, ma non solo, di attacchi contro persone di confessione ebraica. Circa un mese fa Mélenchon ha detto che l'antisemitismo in Francia è residuale, quindi parole che sembravano quasi sminuire la minaccia e il pericolo.
Mentre sappiamo che anche tu l'hai raccontato, lo abbiamo raccontato, gli attacchi o comunque gli attacchi di matrice antisemita, anche solo verbali, sono cresciuti moltissimo in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti dal 7 ottobre in poi. Ma speriamo naturalmente che vada tutto bene, che sia una grande festa dello sport con lo spirito olimpico, l'arrivo della torcia olimpica, questo rito antico reso un po' più tecnologico sempre da queste torce che diventano sempre più tecnologiche, e naturalmente ti risentiremo. Danilo, grazie, sarà una giornata intensa per te, quindi buon giorno dell'inaugurazione.
Grazie a voi, buona giornata.
Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo su fatti molto italiani e molto gravi, che sono quelli che riguardano la siccità, in particolare nelle regioni del sud del nostro paese.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Do subito il buongiorno anche a Nicola Dell'Acqua, che è commissario straordinario nazionale per l'emergenza siccità, è stato nominato nel maggio dello scorso anno. Vi chiedo però pazienza per una cosa, perché anche in questa pausa ho ascoltato un po' di messaggi. Chi ha seguito la rassegna stampa sa che oggi il Sole 24 Ore e tra mezz'ora riaprono, mezz'ora a partire dalle 9 riaprono poi le borse europee, e chissà, chi ha seguito la rassegna stampa sa che oggi sul Sole 24 Ore l'apertura è dedicata proprio all'andamento delle borse di ieri, negativo, soprattutto per via dell'andamento dei titoli delle auto, del lusso e tech. E un ascoltatore mi segnala un'imprecisione che ho scritto io, e quindi approfitto, poi correggerò anche online, ma intanto mi correggo in diretta. Ieri sono stati dati i conti di Hermès e di Zegna. Zegna è quotata a New York, ha dato i conti verso le nostre 14:30 e poi il titolo è subito cresciuto. Io invece avevo scritto che c'era stata una reazione negativa. A volte purtroppo succede anche questo, le borse sono comunque molto nervose sul settore del lusso, perché a differenza di Zegna, che ha pubblicato ricavi in crescita, in forte crescita per il primo semestre, altri colossi del lusso invece non hanno, anzi hanno pubblicato conti deludenti. Tanto dovevo per questa precisazione comunque importante, quindi intanto invece grazie al commissario dell'acqua che ha accettato il nostro invito. Naturalmente partiamo anche oggi dai dati che riprendono i giornali. C'è un servizio sulla Repubblica, Sicilia senza acqua, lite sul razionamento, una nave cisterna per salvare il turismo, perché appunto tutto questo succede e causa disagi a chi abita in Sicilia, ma ovviamente anche ai turisti. E invece su Libero c'è uno sguardo un po' più ampio, che parte dalla Sicilia, che sembra essere l'emergenza più grave, però allarga appunto lo sguardo e il titolo è: allarme siccità al sud, il governo all'attacco, le regioni hanno usato solo il 30% dei fondi. Però partiamo con lei, dottor Dell'Acqua, intanto ancora grazie e anche per la pazienza. Quali sono le regioni più in sofferenza oltre alla Sicilia?
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. In questo momento, chiaramente, con l'indice pluviometrico che abbiamo, stanno andando in difficoltà anche i grandi bacini di acqua del sud che portano l'acqua in Puglia. Ricordo a tutti che questa è una rete costruita negli anni 50, straordinaria, che ci copiano tutti, che hanno invasi in altre regioni e la portano dove, in una regione dove storicamente non c'è, la Puglia, però abbiamo una quantità d'acqua assolutamente da attenzionare. Lo stesso possiamo dire per altre regioni come Molise e Basilicata, dove cominciamo ad avere i bacini da attenzionare. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono ai minimi storici, l'acqua c'è ancora, però la proiezione non è delle migliori. Ci sono altri posti in Italia, sempre meridionale, dove a macchia di leopardo cominciamo a avere delle difficoltà. Quindi non è solo la Sicilia, purtroppo, ma è questa Italia che, diciamo, non ha fatto manutenzione delle infrastrutture, e qui parlo di tutta Italia, non solo di quella, certo, meridionale, che adesso soffre perché il cambiamento climatico ci sta chiedendo i conti.
Ecco, purtroppo sul clima nessuno, oddio, ho sentito parlare del bombardamento delle nubi per far piovere, ma non sappiamo esattamente che cosa succederà in agosto. I meteorologi non hanno quel tipo di visibilità di medio-lungo termine, però secondo lei, visto che già a fine luglio la situazione è questa, e agosto che cosa possiamo aspettarci?
Beh, innanzitutto non è vero che non sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare, e non è vero che non possiamo fare proiezioni a lungo termine. Certo non le possiamo fare specificatamente per sapere se il 15 d'agosto piove ad oggi o meno, però possiamo dire che gli scenari futuri saranno peggiori di questo. Quindi un paese che deve affrontare un tema così deve infrastrutturarsi, deve cominciare a pensare che l'acqua non è più un bene che non finisce, che sta finendo, che dobbiamo assolutamente mettere a posto le infrastrutture, farne di nuove, fare gli allacci, fare tutto quello che purtroppo in questi anni non è stato fatto. Quindi cosa ci aspettiamo in agosto? Ci aspettiamo gli agosti di tutti gli anni, dove può piovere, ma comunque non pioverà a sufficienza per affrontare questo tema. Ma i nostri padri, i nostri nonni ce lo dicevano già, e loro avevano costruito dighe, avevano fatto infrastrutture proprio per evitarci di pensare che a luglio e agosto storicamente fa caldo e non piove. Io non vorrei che ci aggrappassimo sempre a queste previsioni, dobbiamo fare degli scenari. Lo scenario è diverso, lo scenario ci dice che il cambiamento climatico c'è, che sarà sempre peggio, che il riscaldamento c'è e quindi dobbiamo fare opere, infrastrutture e fare le manutenzioni su quelle che ci sono urgentemente.
No, ma certo, io intendevo che appunto è difficile, come del resto ha detto anche lei, sapere se il 15 di agosto ci saranno 40-42 gradi, se pioverà. Possiamo invece, questo lo dicono la stragrande maggioranza degli scienziati, prepararci appunto a una situazione che di anno in anno, di estate in estate, sarà sempre più difficile. La riporto un po' appunto alle notizie che poi anche i nostri ascoltatori leggeranno sui giornali o hanno già letto sui giornali. C'è queste dichiarazioni di Nello Musumeci, che è ministro per la protezione civile, e dice: in realtà, visto che giustamente lei ha sottolineato, non sono stati fatti gli investimenti necessari in tanti anni passati, adesso stiamo cominciando a farli, su questa cifra che ha dato del mancato utilizzo di fondi stanziati soprattutto all'interno del PNRR, lei come si sente di rispondere?
Mi sento di rispondere che assolutamente la cifra è inconvertibile, cioè è così, ma soprattutto sono anche abbastanza convinto che le infrastrutture che si sono decise di fare non abbiano seguito dei bilanci idrici chiari. Quindi cominciamo a fare queste infrastrutture, in questo momento i soldi ci sono, anche il Ministero delle Infrastrutture ha messo quasi un altro miliardo anche quest'anno. Il dato che dava il ministro era un dato medio, e quindi ci sono regioni che vanno meglio, regioni che vanno addirittura peggio del 30% delle infrastrutture costruite, però da tecnico, e da tecnico che segue acqua da molto tempo, le dico che da adesso in poi abbiamo finito con dei finanziamenti, a mio avviso, a macchia di leopardo, ma bisogna fare dei bilanci idrici seri, precisi, e capire esattamente quali sono le opere che ci servono per affrontare il cambiamento climatico.
Certo, tra l'altro ci scrive un ascoltatore dalla Campania e dice: nella regione Campania abbiamo un ente che si chiama Gori, che dichiara che ha una perdita d'acqua pari al 43% sulla linea, quindi come dire che ogni 100 litri 43 vanno persi. Questo tema della dispersione sicuramente a lei da tecnico e ora proprio commissario credo faccia ancora più effetto, perché significa appunto sprecare un bene prezioso che alcuni chiamano addirittura l'oro blu, che è l'acqua. Ecco, sulla dispersione idrica anche qui immagino che per porre rimedio servano investimenti e tempo, purtroppo non sono cose che si fanno dall'oggi al domani.
Io qui però devo dare una notizia discreta, nel senso che il sistema idrico integrato, di cui fa parte anche ad esempio la citata Gori, ma quasi la stragrande maggioranza del paese, sta dando degli ottimi risultati. Ottimi risultati intendo che da quegli enti che hanno cominciato nel 2016 a seguire la legge, perché c'è una legge che dice che bisogna fare il sistema idrico integrato, in quei enti che sono partiti, che hanno una tariffa, che usano la tariffa solo, che il cittadino paga la tariffa e quella tariffa viene usata solo ed esclusivamente per gestire l'acqua, quindi gestione e investimenti, ecco, lì il dato sta migliorando notevolmente. Si parla di una perdite che sono ridotte dal 12 al 16%. Se pensiamo che anche le infrastrutture invece sono invecchiate, il fatto che si diminuiscano le perdite sono notevoli. Il sistema, ad esempio, di Gori, che è stata citata, anche Gori sta migliorando le sue performance. Quindi il sistema idrico integrato funziona, e il sistema idrico integrato altro non è che un ente d'ambito fatto dai comuni che pianifica quello che c'è da fare, un ente gestore unico e una tariffa che viene controllata da un'agenzia indipendente, quella di ARERA. Qui abbiamo dato un costo all'acqua e la cosa sta funzionando. Ci sono ancora però, e qui è il lato negativo della medaglia, ci sono ancora regioni dove questa non è partita, e questo è un assurdo, anche perché c'è una legge chiarissima, e laddove non è partita i dati sono ancora peggiori.
Ecco, però mi conforta insomma che lei riesca anche a vedere, o comunque ci dia, ma è giusto che sia così, il lato positivo, quello che sta migliorando. Nel complesso la sento molto, innanzitutto, super competente, ma anche molto deciso. Quindi cosa, insomma, che previsioni si sente di fare? Perché poi l'emergenza va superata, però poi diciamo alla fine di agosto si tornerà magari in condizioni un po' più normali, quindi da qui a diciamo un anno si riuscirà a migliorare ulteriormente questa situazione, per esempio della dispersione.
Sì, io sono convinto che tutte le enti di gestione dell'idrico, cioè dell'acqua potabile, stiano lavorando benissimo, hanno fatto un sacco di lavori e continueremo a migliorarla questa performance, perché è coperta da una tariffa e quindi l'utente paga, sa di pagare una cosa per avere un servizio e quello fa. Lo stesso posso dire delle reti irrigue dei consorzi, anche lì tanto è stato investito e dei consorzi di bonifica agraria, tanto è stato investito e tanto si sta facendo, tanto si continuerà a fare e si migliorerà. Mi faccia dire però che in questo momento anche lì, questo è l'aspetto positivo, c'è un aspetto negativo. L'aspetto negativo è ancora la governance dell'approvvigionamento idrico primario, cioè non abbiamo in Italia ancora legiferato, secondo me, in maniera efficace l'acqua che c'è nelle dighe, chi gestisce le dighe, quanto si deve pagare. Anche l'acqua che c'è nelle dighe ha un costo, certo. E bisogna pagarlo con una tariffa. Ecco, io vorrei dire ai cittadini che pagare le tariffe, cioè pagare quel quantum per essere sicuri di avere un servizio, è una cosa positiva. Se si paga una tassa dove magari non si capisce dove finiscono i soldi, ci si può lamentare, ma la tariffa è molto importante. Quindi anche l'approvvigionamento idrico primario, cioè anche la gestione delle dighe, quelle che in questo momento ad esempio in Sicilia non funzionano, è inutile che ci giriamo intorno, le interconnessioni e l'acqua nelle falde, questa ha un costo, deve essere coperto da un sistema tariffario, su questo non c'è alcun dubbio.
Certo, io la ringrazio molto, le auguro naturalmente buonissimo lavoro, ma sento che ha tanta energia e poi appunto i tecnici che possono capire, comprendere i dati e dialogare anche, perché poi questo dovete anche fare con, in questo caso per esempio, il ministro Musumeci. Buon lavoro e comunque buona estate. Grazie a Nicola Dell'Acqua, commissario straordinario nazionale per l'emergenza siccità.
Grazie a lei, buona giornata.
Ci fermiamo solo un attimo e poi ci parleremo un po', come faremo ogni venerdì, di consigli di lettura.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli e buongiorno a Vittorio Graziani, direttore della libreria Centofiori di Milano, possiamo ormai definirlo un amico di Radio 24, e anche questa estate ti abbiamo chiamato, gli do del tu perché ci conosciamo, lo abbiamo chiamato prima di tutto per darci dei consigli di lettura. Parti pure tu da dove vuoi, magari qualcosa. Io sono stremata da questa intervista con il commissario dell'acqua, persona, si capisce su, molto competente e molto decisa, però certo dipinge un quadro dell'infrastruttura idrica italiana che preoccupa, ma speriamo insomma che si riesca a migliorare, perciò ti prego risollevami un po' il morale.
No, innanzitutto buongiorno Giulia, io cercherò di risollevarti, però parto con uno che non proprio risolleva ma crea una serie di scompensi, ma è consiglio nonostante questo. È l'anno di Kafka e quindi perché sono 100 anni dalla sua morte, sono stati pubblicati un sacco di libri su Kafka, però io consiglio di rileggere Kafka più che rileggere libri su Kafka, e in particolare c'è una raccolta di racconti che ha ripubblicato Burt, cioè tutti i racconti di Kafka, sia quelli in vita che postumi, che io personalmente in questi ultimi giorni ho assaporato così a spizzichi e bocconi, e ho trovato straordinario, perché spesso ci si dimentica di questi grandi classici e l'estate può essere un'occasione per riprenderli, per rigustarli.
Poi forse la formula del racconto, insomma, magari a volte siamo interrotti o magari a un certo punto vogliamo prendere il sole, quindi io trovo che in estate, questa è una mia cosa personale, in estate in effetti mi è più facile, ecco, sfogliare libri di racconti che non magari romanzi molto corposi.
Ma c'è una ritrosia in Italia nei confronti dei racconti, in altre nazioni no, però in Italia c'è una ritrosia che onestamente io combatto nel mio piccolissimo, nella mia piccolissima libreria di quartiere, tant'è che all'ingresso noi abbiamo una selezione di racconti, perché a mio avviso è una forma molto profonda di scrittura. Diceva Hemingway, uno scrittore non pubblicherebbe mai un racconto se non è veramente un racconto all'altezza.
Il maestro dei racconti, maestro di tante cose.
Tra le altre cose. Poi rimanendo sempre cambiando un po' genere e rimanendo nell'attualità, secondo me potrebbe essere anche un'occasione quest'estate per capire meglio che cosa sta succedendo in Medio Oriente. Io consiglio molto di leggere il libro di Gad Lerner, che si chiama Gaza, perché è un libro molto chiarificatore, soprattutto per chi non ha un'idea chiara di quello che è successo, sta succedendo e succederà anche. E Gad Lerner è un ebreo molto molto critico nei confronti di Israele, però naturalmente ha un equilibrio molto interessante e il suo libro è molto esaustivo da questo punto di vista.
Abbiamo nominato più volte Edward Said in questi giorni, un po' per l'orchestra che ha formato insieme a Daniel Barenboim, e invece oggi abbiamo citato un'intervista di Tar Ben-Jelloun sul tema del eventuale boicottaggio, che per fortuna non ci sarà, della delegazione israeliana alle Olimpiadi. Ecco, magari libri oltre a questo molto appena uscito di Gad Lerner sulla questione medio orientale, hai altri consigli da darci?
Allora, io consiglio sempre di leggere, per chi non l'abbia ancora fatto, Aperogon di Colum McCann, che è in forma romanzo, diciamo, che però spesso il romanzo riesce a essere più efficace di un saggio. E quindi Aperogon Colum McCann è uno degli scrittori più bravi che ci sono viventi in questo momento, e lui attraverso una forma particolare fatto a paragrafetti riesce a essere molto 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 chiaro su quello che è la vita quotidiana di israeliani e palestinesi. In particolare si parla di due padri, un israeliano e un palestinese, che perdono i loro figli, e lo racconta attraverso anche aneddoti di carattere appunto internazionale. Ecco, affiancare a un saggio un romanzo che racconti questa situazione, secondo me, è il modo migliore.
Senti, invece sul grande tema delle elezioni presidenziali, io ho ordinato proprio da voi, magari lo stanno ristampando, non lo so, il libro di J.D. Vance, Elegia americana, Hillbilly Elegy, però al di là di quello che poi appunto è molto mi ha incuriosito perché l'ho scritto J.D. Vance, invece magari libri che consigli tu per rifarsi un po' un'idea degli Stati Uniti?
Beh, io consiglio sempre, e secondo me andrebbe ripreso perché è l'esempio massimo del giornalismo di inchiesta, in particolare sull'America, sulle altissime torri di Wright, perché si capisce da quel libro lì esattamente cosa successe l'11 settembre, però è una sorta di racconto del movimento, dei movimenti politici statunitensi. È un libro corposo, impegnativo, ma ti apre il cervello dal punto di vista americano. Il secondo è un libro che secondo me è un po' dimenticato perché Costa lo ha un po' cannibalizzato, Francesco Costa del Posto, ma in realtà è il libro molto interessante sull'America, è quello di Michele Masneri, che si chiama Steve Jobs non abita più qui, pubblicato da Adelphi, e quello è un libro che racconta quella che è la deriva della West Coast americana,
compresa la Silicon Valley famosa,
soprattutto la Silicon Valley, parte praticamente da lì, scende giù fino a Los Angeles. È un libro di qualche anno fa, ma che è attualissimo, poi scritto da Masneri, che secondo me è uno dei giornalisti più interessanti che abbiamo oggi
Vittorio, io so che insomma avete avviato da qualche anno, ne abbiamo già parlato, queste dirette Facebook, e avete i vostri account social, Libreria Centofiori, dove tu e altre persone che lavorano con te date consigli molto brevi, mi dicevi, hanno anche molto successo, oppure con un po' di più di spiegazione. Quindi invito tutti gli ascoltatori di Radio 24 a seguire sui social la Libreria Centofiori. Grazie Vittorio, buona lettura, buona estate, ma magari noi ci vediamo se riesci a trovarmi JD Vance e naturalmente auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ringrazio in regia Anna Elena Riva, in redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio Santoro, Giorgio De Luca e Marco Santoro. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo in realtà domani per la rassegna stampa, per chi vorrà, dopo il GR delle 7. E comunque un buon fine settimana a tutti da Giulia Crivelli.